Oggi è sponsorizzata dal Comites, il Comitato degli Italiani in Nuova Zelanda.
Con fondi ottenuti dal Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale.
Buongiorno e benvenuti ad Onda Azzurra.
Notizie, musica e cultura per italiani, creato da italiani
e dedicato agli italiani in Nuova Zelanda.
Passa il tempo, pensavo di andare molto lontano.
Oggi io sono super felice perché abbiamo con noi un signore che molti italiani che sono qui da molto tempo conoscono, perché l'hanno dovuto conoscere, però è una persona che è stata in Nuova Zelanda da molto tempo e che ha fatto molto per la nostra comunità. Antonella, chi è che abbiamo oggi?
Abbiamo il grandissimo onore di avere con noi oggi Mario Magaraggia.
Evviva, buongiorno Mario Magaraggia.
Che piacere, grazie per la bella introduzione.
Che poi non abbiamo neanche detto che lei era il console onorario della Nuova Zelanda basato qui a Auckland, per cui è fantastico averla qui.
Grazie Carla. Sì, in effetti è un piacere anche il mio sentirvi, parlarvi, e in effetti c'è oramai da tanti anni sono qui e ho svolto l'attività consolare per oltre 30 anni, per cui sì, insomma, il tempo passa.
Passa per tutti. Infatti secondo me lei si ricorda quando eravamo questi piccoli scugnizzi arrivati qui in Nuova Zelanda, però di questo non ne parleremo. Andiamo un po' indietro con il tempo. Io sono curiosissima. Allora, prima di tutto lei dall'Italia da dove viene? Era da Roma, vero?
No, io sì, sono arrivato da Roma, però io nacqui a Gravina in Puglia alla fine della guerra, e poi perché i miei familiari, la mia famiglia era di Bari, però durante la guerra papà si trasferì, o trasferì la famiglia a Gravina in Puglia perché c'erano i nonni, e praticamente io nacqui lì. Successivamente, al termine della guerra, o dopo qualche anno al termine della guerra, ritornammo a Bari, città che insomma è rimasta la mia città, devo dire, per da sempre. E naturalmente Gravina ancora abbiamo parenti, è rimasta sempre vicino alla nostra famiglia. Poi mi trasferì naturalmente per ragioni di lavoro, ho viaggiato tanto, e dopo parentesi a Napoli, Sicilia e al nord d'Italia, mi trasferì a Roma, dove avevo una fabbrica e un'attività commerciale con mio fratello, e rimasi lì fino in effetti alla visita in Nuova Zelanda, che poi divenne una visita definitiva sotto l'aspetto della residenza. Parlo del 1976.
Fantastico.
Sei arrivato. Alcuni di voi forse non erano ancora nati.
No, eravamo nate.
Sfortunatamente
eravamo nate. Però eravamo appena arrivate, perché noi mi sa che siamo arrivati in Nuova Zelanda nel 74.
Ma tu prima di.
Sono arrivata prima.
Wow, siamo dinosauri.
Io.
Wow, ma questa visita in Nuova Zelanda mi incuriosisce, cioè la visita è stata per lavoro oppure per questo progetto futuro che era già che si stava creando?
In effetti ho detto visita, ma fu una visita d'obbligo, perché a Roma durante gli anni 69-70 conobbi una ragazza neozelandese, e questa attualmente mia moglie, che praticamente mi invitò a visitare la Nuova Zelanda, a conoscere la sua famiglia in occasione del matrimonio che avremmo fatto in Nuova Zelanda. E io sinceramente, insomma, non è che si parlava molto della Nuova Zelanda a quell'epoca, era un paese così lontano e sconosciuto ai più in Italia. Si conosceva l'Australia, però sotto un aspetto diverso, Invece quando arrivai qui scoprii questo paese che all'epoca era sostanzialmente diverso da quello che oggi la Nuova Zelanda. Voi comunque siete qui già da un po' di anni e quindi sapete anche voi la trasformazione che ha subito la Nuova Zelanda in questi anni. È stata piuttosto drammatica.
Sì, mamma mia. Ci sono stati tanti cambiamenti, comunque sempre lontani siamo, però
sì, questo non cambia.
Quello non cambia. Il ponte non c'è stato ancora né tra la Nuova Zelanda e l'Australia né altri posti. Però wow, cioè 42 anni qui in Nuova Zelanda non sono pochi.
No.
Cioè i cambiamenti veramente sono, a me mi incuriosisce, qual è il cambiamento più grande, oppure ce ne sono così tanti da, cioè, menzionarne uno o due?
Sostanzialmente la Nuova Zelanda oggi io lo ritengo un paese nuovo, diverso sotto tutti gli aspetti, socio-economico, sotto l'aspetto politico, sotto l'aspetto di vita in generale. Quando arrivai io qui in effetti era un paese un po' così, un po' sprovvisto di molte cose, e c'era anche un clima di controllo per gli stranieri piuttosto severo dovuto alle leggi del tempo, dazi, controlli sulle licenze di importazioni, che rendevano la Nuova Zelanda paese quasi da regime, perché non si poteva portare nulla in Nuova Zelanda, e l'ignoranza che vigeva al momento di quello che si poteva o non si poteva portare qui, e del fatto che poi spesso con una semplice radio che si acquistava a Singapore di 10 dollari si pagavano 20 o 30 di multa perché aveva bisogno di essere dichiarata, insomma fatti estremi che oggi naturalmente non esistono più. Il paese si è liberalizzato, oggi viviamo una società veramente, in una società veramente all'avanguardia, estremamente piacevole, perché comunque non ha perso quell'aspetto naturale della vita semplice, della vita organizzata, della società che rispetta le regole di vita, e quindi è un paese molto pacifico, pur vivendo una economia oramai da tanti anni che il resto del mondo probabilmente ci invidia. Pur essendo un paese piccolo, quindi sì, molto, molto interessante questi cambiamenti che ci sono stati. E io li ho vissuti un po' tutti, per la verità, sia a livello di residente, sia a livello professionale, perché da tempo, da che sono arrivato subito dopo, mi sono interessato di commercio con l'Italia e quindi sono rimasto coinvolto in questa evoluzione del paese, e quindi ho seguito anche sotto l'aspetto consolare vari aspetti di questa crescita. Quindi sì, insomma, per me è stata una parabola di grandissimo interesse associato alla novità della vita in Nuova Zelanda dopo il matrimonio, quindi lontano da casa, lontano dagli amici, lontano dalle proprie cose alle quali siamo sempre affezionati, però coinvolto nella vita giornaliera con tutti questi aspetti della evoluzione del paese. Quindi sì, è estremamente interessante, non mi sono annoiato, non mi sono mai annoiato.
Mi hai fatto ricordare tante cose che abbiamo, queste esperienze che abbiamo avuto noi anche da piccoli arrivando qua negli anni 70, perché c'erano delle cose che erano molto molto rigide e molto forti. Poi particolarmente negli anni 70, che la Nuova Zelanda stava passando attraverso un periodo politico abbastanza
duro
tra Muldoon e
a quelli mi riferivo io quando dicevo nel 76 quel regime ancora vigeva, per cui sì, insomma, condivido appieno e quindi mi rendo conto anche della vostra esperienza. Sì. E da ricordarla.
Sì. Ma infatti c'ho una domanda: il libro l'ha iniziato, signor Magaraggia? No, lo dico, guarda, veramente, mentre parlavo, a me mi succede spesso, perché ho questo grandissimo privilegio di parlare con italiani ogni settimana.
Sì.
Sono qui seduta e sento queste storie, che sono storie importantissime per noi, specialmente per me, Antonella, perché la nostra vita è una vita a doppio, cioè abbiamo l'Italia nel cuore e la Nuova Zelanda nell'altra parte, cioè uno a destra e uno a sinistra o viceversa.
E poi è un periodo anche che secondo me, cioè con la gente che arriva oggi, certe cose non le può capire,
no, quello che abbiamo visto. Per cui quando io dico il libro, io mi sento, cioè ho questi sono visioni di libri che voi scrivete. Ma l'ha iniziato, signor Magaraggia? Dico sul serio.
No. Sinceramente non ci ho neanche pensato, però in effetti ci sarebbe tanto da dire, perché tra l'altro la vita è fatta anche di emozioni, per cui dirle così, queste cose sono così, uno le apprende e basta, ma sì, probabilmente scrivendo le vengono fuori anche le emozioni. Comunque volevo ricollegarmi un attimo scusi, qui c'ho un telefono inopportuno al momento.
Non è un problema.
Sì, allora dicevo, ai nuovi arrivati, in effetti noi siamo arrivati qui in un periodo particolare del quale abbiamo detto, ma adesso, cioè negli ultimi anni, nell'ultimo decennio, penso, abbiamo avuto una immigrazione sostanzialmente diversa da quella del passato. Nell'ultimo decennio penso che essenzialmente chi è arrivato qui dall'Italia è arrivato per scelta, perché stanchi probabilmente della vita che conducevano, delle prospettive per la famiglia, per i figli, e avendo la possibilità anche finanziaria, oltre che culturale, di arrivare in un altro paese per dare via ad un altro tipo di vita, e hanno fatto delle esperienze diverse dalle nostre, ed oggi loro vivono in un paese libero, in un paese in crescita, in un paese moderno, in un paese che ha in effetti tanto da offrire. Quando ai tempi ai quali mi riferivo del mio arrivo, e quelli ancora prima di me, si arrivava qui per ragioni di lavoro, si arrivava qui perché tutti, cioè fa parte della nostra storia di immigranti che nel mondo, insomma ce ne sono tanti di italiani, quindi la Nuova Zelanda era vista sotto quell'aspetto, quindi abbiamo degli aspetti diversi, in effetti abbiamo quasi tre fasi possiamo dire della storia dell'immigrazione italiana in Nuova Zelanda. Piuttosto interessante, bisogna dire, anche perché io ho avuto modo di conoscere un po' tutti, quelli della prima fase, quelli della seconda fase alla quale appartengo io, e penso anche voi e la vostra famiglia e le vostre famiglie, e così quelli dell'ultima fase, quindi sì, estremamente interessante. Sì, il modo anche come si sono coinvolti con la Nuova Zelanda è un modo un po' diverso dal nostro, cioè tutti viviamo allo stesso modo chiaramente, però le intenzioni, le possibilità di vita, anche economiche in molti casi, molto diverse.
E sono le prospettive che uno ha anche adesso, perché cioè arrivando qua negli anni 70, dove la mentalità era ancora molto chiusa anche per ragioni politiche.
Dovete gridare un po', per favore.
Scusa,
perché
Mario.
Ecco, adesso ricevo
meglio. Okay. Sì. E mi sono allontanato un po' dal microfono.
Può darsi che sia il mio telefono qui.
parlavo delle prospettive di cui adesso molti si trovano, perché noi intervistando tanta gente, la gente che arriva qua è piena di energia, con tanta voglia di fare, secondo me gli immigranti italiani hanno sempre avuto voglia di fare sì, tante cose, sì, però adesso c'è la possibilità di effettuare quelle cose, cioè se io voglio aprire, perché avevo parlato con persone creative che volevano aprire negozi,
cominciare gestioni di cose.
C'è per esempio Giapo che fa il gelato, che ha avuto un enorme successo, cioè, ci sono persone che fanno formaggi di vari tipi eccetera, informatica, design, però negli anni 70 noi avevamo anche amici che cercavano di fare le stesse cose e la mozzarella li hanno praticamente tirati, era impossibile, non, la gente non capiva, non apprezzava certe cose. Adesso ci sono tante opportunità, le mentalità sono molto cambiate anche.
E anche degli italiani, cioè io mi rendo conto che per lei ha potuto viversi la vita neozelandese essendo integrato qui, però tramite gli italiani che sono venuti qui ha potuto continuare a vivere una vita anche italiana, cioè perché questa gente ha presso a loro, si sono portati il loro recente passato, cioè la loro informazione, le loro politiche, quello che gli succedeva qui, per cui interessante che in una persona come lei ha potuto vivere due culture in un momento simultaneo perché ha avuto questi rapporti intimi.
Carla, in effetti è vero, perché io non solo ho vissuto queste esperienze di queste fasi alle quali ho fatto riferimento prima, ma le ho vissute veramente da vicino, perché nella mia qualità consolare, di console onorario, sono stato sempre molto vicino agli italiani e quindi con loro ho vissuto un po' tutte le emozioni e i problemi che all'epoca bisognava affrontare, alcuni dei quali piuttosto tristi, devo dire. E infatti voi avete fatto riferimento ai formaggi, ai gelati e ad altri prodotti che oggi qui si considerano prodotti comuni, più o meno. All'epoca non erano conosciuti, anche perché noi veramente eravamo molto pochi e si era all'inizio dell'apertura verso l'Europa, soprattutto paesi diversi dall'Inghilterra, dalla Scozia, dall'Irlanda, tradizionali per l'immigrazione verso i paesi satelliti dell'Inghilterra, quale la Nuova Zelanda, l'Australia. Quindi qui noi abbiamo fatto storia negli anni 60, negli anni 70, perché insomma siamo stati tra i primi ad arrivare da queste parti, e per lavoro voglio dire, e quindi mi ricordo che noi abbiamo fatto delle esperienze qui per quanto riguarda appunto i formaggi. Abbiamo avuto dei signori che sono arrivati qui speranzosi, con buone intenzioni, hanno anche investirono all'epoca parecchio, purtroppo senza successo, ma non perché non sapessero fare il prodotto, era proprio così difficile collocarlo questo prodotto per renderlo disponibile al pubblico, per cui ci sono state delle fasi conoscitive piuttosto lunghe, e certo non sono state favorite dalle leggi neozelandesi che impedivano l'introduzione, perché è conseguenziale, l'introduzione di prodotti italiani, soprattutto quelli alimentari, per cui il pubblico comincia a conoscerli, comincia ad apprezzarli, è più facile acquistare un prodotto già finito e provarlo in piccole quantità che non mettere su una fabbrica e proporlo al mercato. Quindi questo lo si fa quando il prodotto è già conosciuto, come è avvenuto appunto, perché insomma noi abbiamo avuto come è avvenuto negli ultimi anni, volevo dire, noi abbiamo avuto degli artigiani che hanno cominciato a fare il gelato a Queen Street ma nel 82 avevano una pizzeria Mission Bay, ricordo, mi sono su questa gelateria.
Me lo ricordo benissimo.
Sì, e poi dovettero chiudere perché in effetti il pubblico non era ancora abituato a quel tipo di prodotto, era nuovo. E solamente il tempo ha permesso la crescita di questi. Oggi abbiamo i prodotti caseari, per esempio, che stanno avendo parecchio successo. Qui li troviamo nel mercato a disposizione e sono anche molto apprezzati, voglio dire, dal pubblico, per i prodotti derivati dalla carne, problemi enormi. E penso, alcuni di voi forse ricorderà l'episodio che ci portò ad introdurre in Nuova Zelanda il prosciutto, a noi tanto caro, prodotto eccezionale per la nostra tavola, e questi ci impedirono, i neozelandesi, anche di portare l'odore del prosciutto in Nuova Zelanda, e approfittammo perché un istruttore del team Prada all'epoca si presentò e disse che per ragioni atletiche eccetera gli atleti, cioè i velisti italiani, avevano bisogno di nutrirsi, cioè che il prosciutto facesse parte della loro dieta.
Medicina, noi
allora dobbiamo ringraziare lui.
Ma certo, e lo dissero davanti a me e all'allora ambasciatore. Aspetti che mi devo ricordare il nome dell'ambasciatore. E noi saltammo di gioia e dicemmo: Prada è molto importante qui, perché non approfittiamo? E così montammo una campagna verso il governo neozelandese, ricordo, piuttosto veemente, piuttosto forte, e l'ambasciatore, stando a Wellington, fu eccezionalmente attivo all'epoca, fino a quando arrivammo al punto di dire: beh, se voi lo concedete a questi atleti e lo fate entrare il prosciutto in Nuova Zelanda, ma noi che peccato abbiamo fatto? Non siamo atleti, però insomma noi gradiamo questo prodotto, fa parte della nostra vita, della nostra tavola. E allora loro ci concessero, dopo parecchie insistenza, ci concessero che chi arrivava dall'Italia poteva introdurre un chilo di prosciutto, ma in confezione originali, cioè non potevano introdurlo diversamente. E all'epoca la fidanzata dell'ambasciatore stava arrivando dall'Italia, era stata lì, e mi ricordo, eravamo insieme, telefonammo a questa signora per dire: per favore, vai in un negozio, vai da qualche parte, prendi un chilo di prosciutto, fallo confezionare in modo originale e portalo. Questa arrivava a Crash invece che Wellington, e noi eravamo ansiosi per vedere che succede, speriamo che sia vero. In effetti questa signora arrivò con un chilo di prosciutto che dichiarò regolarmente e la fecero entrare. Da allora, in effetti, è da allora che è cominciata l'introduzione di questo prodotto in Nuova Zelanda, perché prima era un sogno per noi, e poi naturalmente da questo fatto privato piano piano si è arrivato alla fase commerciale, c'è stata, come tutte le cose, una certa evoluzione, insomma. Quindi sì, ci sono tanti episodi che io ho vissuto in prima persona che adesso, parlando con voi, mi vengono in mente, mi ricordo, e devo dire non solo con emozioni, ma certe volte anche con dolore, ed altre con piacere, chiaramente, sì. Ecco l'evoluzione dei prodotti.
Troppo bella,
è una storia molto bella, mi ha fatto ricordare la volta che mio padre mi fece portare un chilo di capperi salati.
Prigione.
Io mi infilavo sempre i salami
mamma mia, quei capperi salati mi hanno fatto passare un viaggio tremendo, che mi beccarono a Londra questi capperi salati.
Le cose che ci portavamo appresso, mamma mia. E ora invece ce li tirano, cioè ora il panettone
oppure
il caffè Kimbo, che io scrivevo a mio zio in Australia, perché lui andava in Italia e mi mandava il caffè qui, perché c'avevo la moca e qui non trovavo un caffè buono per fare il caffè mio padre mi mandava il chimbo.
Sì. Io quando ritornavo a Roma e stavo con mia zia, arrivavo là a pranzo, c'era sempre prosciutto crudo
mozzarella, ti tuffavi di mozzarella. Che poi vabbè, a noi ci ha aumentato il gusto, perché non avendolo
lo
per così tanto
in viaggio.
Che belle queste storie, ce ne sono, scommetto che lei ce ne ha centinaia, basta.
Ne ho tante, credo. Ripeto, molte le ho vissute in prima persona, per cui davvero, cioè, le emozioni tornano a galla parlandone.
Ah, che bello. E poi il tipo di italiano, che l'evoluzione dell'italiano stesso deve essere una cosa interessantissima, cioè l'italiano che ci trovavamo qui nell'80 all'italiano qui. Per esempio, noi abbiamo intervistato ragazzi che stanno qui in viaggio, eccetera, che sono modernissimi, eccetera. Però io mi ricordo quando siamo arrivati io e mio fratello, che cercavamo di, uno, mangiare una pizza e due un gelato, e ci trovavamo giù a Mission Bay, che come si chiamava? Si chiamava Salvatore Tonino.
Sì.
Il nome del ristorante era Tonino, ma lui mi sa che era Salvatore.
Sì, è vero, ma è ancora lì.
È ancora lì, cioè è ancora suo quella pizzeria.
Sì.
Però lui parlava un misto di italiano, di dialetto e di inglese.
Sì.
Per cui noi arrivavamo lì e pizza e trovavamo tutta sta pizza con roba sopra.
Sì.
Con
certo,
il caffè, cioè è
prodotto diverso.
Prodotto completamente diverso. Vabbè, questo è solo il mangiare, poi ci sono anche tantissime altre cose.
Ma devo dire anche molto buono, perché è un tipo di prodotto al quale uno poi si abitua.
Sì.
e finisce per apprezzarlo, perché
certo.
In molti casi adesso in Italia ci sono le mode, forse anche qui, di queste pizze un po' tipiche, che sono piuttosto alte, tanta pasta e il condimento quasi scompare sopra.
Basta che non ci mettono alla...
Che non ci... Sì, a volte quella pizza, diciamo, fatta in Nuova Zelanda, del tipo neozelandese, è forse più croccante, forse più bassa, più tipica sotto certi aspetti. Comunque sì, è questione di gusti. Sì.
Basta che non ci mettono l'ananas.
Vabbè, ma sfortunatamente esiste.
Sì, quello lo ritengo anch'io, insomma, offensivo. Sì,
wow,
sì.
Pazzesco. E cioè, allora lei ha i suoi figli. Sono neozelandesi, però hanno anche loro ritenuto questa cultura italiana, eccetera, perché l'avranno dovuta vivere con lei, no?
Certo, come buona famiglia italiana. Intanto devo dire che sono stato fortunato prima a trovare la ragazza neozelandese a Roma, poi a sposarla e dopo ancora a vivere con questa signora Diane, che è mia moglie. E quindi lei in effetti ha sposato interamente non solo me ma l'Italia. È una donna che vive le emozioni nostre, sembra più italiana di me in molte occasioni, quindi ha introdotto nella nostra famiglia tutte le abitudini e le tradizioni italiane e le ha fatte vivere ai nostri figli, insieme a me naturalmente, da che sono nati. Infatti tutti e due i ragazzi parlano l'italiano e tutti e due, cioè, mangiano, vivono, conoscono parte della storia italiana. E uno di loro, il grande, perché siamo stati fortunati, tutti e due si sono laureati giovanissimi in legge ed economia, uno legge e giurisprudenza e commercio, l'altro ha solo i 22 anni, e il piccolo si è introdotto subito nel mondo commerciale perché non era interessato a quello professionale. Il grande invece, Roberto il suo nome, era interessato alla professione e decise dopo due anni di averla praticata, dopo averla praticata qui per due o tre anni, di andare in Italia. È andato,
Mario,
si è esposto.
io devo interromperla perché sono completamente presa, però noi abbiamo finito il nostro programma e non abbiamo più un secondo. La richiamiamo per un secondo programma, però possiamo ringraziare sia lei che Diana, sì, per essere stato nelle nostre vite. Grazie, 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 e ci risentiremo.
Grazie, grazie Mario.
Grazie Mario.
Grazie a voi, grazie. Buona giornata.
Buona giornata. Grazie, grazie Comites. Comites.